Parte terza, dunque. Capitolo 26. La politica si infiltra dappertutto. Parte prima. Negli anni 70, la stampa mondiale diede grande risalto alla guerra che il presidente statunitense Nixon aveva pubblicamente dichiarato contro il cancro. Nel giro di pochi anni, si proclamava, il principale nemico della felicità umana sarebbe stato definitivamente sconfitto. E lui, paladino di questa gloriosa crociata, come sottoprodotto si sarebbe consolato per il parallelo fallimento di quell'altra guerra che nel lontano sud-est asiatico aveva sterminato i suoi giovani connazionali poveri. I ricchi trovano quasi sempre il modo di starne fuori, e la gente del posto con la fulminea intossicazione da piombo. Peccato però che gli inoppugnabili dati statistici diramati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dimostrino ben altro. Nel 1965 la remissione clinica, guarigione, dicono le persone normali, dopo 15 anni dal momento della diagnosi di tumore, riguardava il 17% della totalità dei pazienti colpiti e oggi riguarda il 22%. In 40 anni di vertiginoso progresso tecnologico, il 5% non è poi quel gran traguardo. Eppure la mole di impegno, cioè denaro, profusa per la ricerca sul cancro non ha paragoni nella storia delle scienze medico-biologiche. In tempi più recenti si devolvono cifre ancora superiori per la ricerca sull'AIDS, ma il cancro vince per anzianità. Cosa è andato storto? La messa a fuoco. Cioè? Cerchiamo di capire. Gli scienziati, sostenuti dai politici, si sono accaniti sull'ultimo anello della catena causale, cercando di abbatterlo senza tenere in adeguato conto tutto quello che lo ha preceduto. Ma chi mangia cibo snaturato entra in contatto con migliaia di sostanze chimiche sconosciute alla storia del pianeta e quindi dei suoi abitanti. Bombarda giorno e notte il suo cervello con il frastuono urbano, vive in una continua lotta contro il tempo occupandosi di attività per lo più frustranti sul piano economico e alienanti su quello della creatività, resta immerso in campi elettromagnetici innaturali, elettricità di casa, messaggi radio, vestiario in fibre sintetiche, si rincretinisce con la televisione invece di ragionare d'amore con i propri cari. Alla fine si stupisce pure di avere il cancro e lo considera un nemico? Patologie di questa gravità sono sempre esistite, è vero, ma colpivano in maniera più sporadica. E fino a un secolo fa, le persone che sfuggivano ai traumatismi invalidanti, o per loro struttura particolarmente solida, non cadevano vittime di infezioni, arrivavano a un dignitoso 80-90ennio, sentendosi ancora in salute e trapassando senza eccessive sofferenze. È la cosiddetta civiltà a produrre molte delle gravi patologie che ci affliggono. Riprendiamo un tema già toccato. Occorrerebbe considerare la malattia non già come un nemico, bensì come una variante dello stato di salute, altra citazione da Brunelli, sempre lui, variante che ci avverte di un nostro errore procedurale. Attenzione, sei fuori strada. Se vuoi stare bene, modifica il tuo comportamento. Te lo dico in amicizia. Quasi tutta la nostra medicina, invece, si è strutturata sul riconoscimento di un nemico ultimo da scovare e distruggere, senza occuparsi degli eventi che ne hanno favorito l'insorgenza. I grandi, innegabili traguardi nella sintesi di sofisticate molecole antidolorifiche sono ben poca cosa se questi prodotti risultano essere il caposaldo terapeutico per, a titolo di esempio, il mal di testa. Ma ci sarà pure una causa che ha prodotto il mal di testa, no? È lì che il medico coscienzioso dovrebbe andare a cercare, considerando l'antidolorifico come un rimedio per le sole emergenze e non una terapia finale. Capitolo 26, parte seconda. Certo, l'industria farmaceutica, cioè quella che in tutto il mondo paga per la più parte della ricerca, non è interessata al nostro benessere perché non ci guadagna nulla. Nell'ottica industriale, il cittadino ottimale è costantemente affetto da qualche modesto malanno, che non venga mai guarito ma azzerato nei sintomi con un farmaco da assumere a oltranza. E abbiamo imparato ormai da tempo che il potere finanziario e quello politico molto spesso vanno a braccetto. C'è un tarlo di paura nella nostra mente di bambini mai compiutamente cresciuti. Avendo purtroppo sperimentato l'insicurezza quando bambini lo eravamo per davvero, ce ne portiamo dietro le conseguenze e consideriamo tutte le avversità come puri e semplici atti di aggressione. Non vogliamo vedere l'invito al cambiamento insito nel disagio. Preferiamo rimanere ancorati a quel che già conosciamo ed etichettare come nemico quel che ci è ancora sconosciuto. In altre parole, è attraverso l'ignoranza che gli umani continuano a dissipare risorse enormi nella guerra ad altri umani o alle gravi malattie, invece che nella comprensione delle differenze di veduta sulle questioni del mondo o del comportamento che le ha causate. A quando la nascita di una fondazione per la conoscenza dell'AIDS o della sclerosi multipla o del cancro, invece delle attuali leghe contro, in modo da ribaltare già nel titolo la filosofia che deve guidare la ricerca. Da ultimo, una nota curiosa. Le molecole che compongono gli esseri viventi possono avere due configurazioni spaziali, speculari fra loro. In una, gli atomi si dispongono a costituire una figura orientata a sinistra. Nell'altra, gli stessi atomi, giocando sui legami di interconnessione, orientano la stessa molecola a destra, con un risultato finale di comportamento biologico differente. Gli storici sicuramente sapranno perché nei parlamenti democratici di tutto il mondo gli eletti di ispirazione progressista sono stati schierati a sinistra e i conservatori a destra. La curiosità è che le molecole biologicamente attive, quelle che il nostro organismo può utilizzare per vivere, sono quasi sempre orientate a sinistra, quelle orientate a destra sono inattive. Ma se la chimica è di sinistra, la fisica sembra essere di destra, infatti tale è la rotazione dei campi elettromagnetici favorevoli alla vita.